State ascoltando Slash Radio Web.
Cari amiche e cari amici, bentornati all'ascolto, sempre lunedì 1 di giugno del 2020, come promesso una manciata di minuti dopo le ore 13 per questa speciale trasmissione. Chiara Gergioli,
sì,
buongiorno anche a te.
Siamo prontissimi per accogliere con noi il Presidente Nazionale Mario Barbuto, buon pomeriggio.
Beh,
Mario.
Salve, buon pomeriggio a voi tutti.
Bentornato Presidente.
Grazie.
Allora, siamo tutti orecchi, possiamo iniziare.
Io intanto grazie a Slash Radio per questa ospitalità anche abbastanza celere, speciale, in emergenza, concordata proprio qualche ora fa. E voglio ringraziare appunto Renzo, Chiara, Simone, gli altri tecnici e Luisa poi in particolare con la quale ho concordato. Credo che questo messaggio verrà ripetuto nell'arco della giornata e magari anche domani, in modo che possa essere condiviso nel modo più ampio possibile, soprattutto tra i nostri associati.
Alle 15 e alle 18 su Slash Radio Web possiamo già dare l'appuntamento.
Benissimo, quindi alle 15 e alle 18 ci sarà la replica. E oggi noi abbiamo tenuto una riunione della direzione nazionale, anzi per la verità la riunione è ancora in corso, ma si stanno trattando altri temi, una riunione che come ho detto ai miei amici della direzione ha una grandissima importanza per noi. Noi ci siamo trovati come direzione nazionale, come unione, come paese, a dover fronteggiare una situazione imprevista e imprevedibile che per quanto ci riguarda è caduta in un momento doppiamente importante e solenne: la celebrazione del nostro centenario di fondazione, il rinnovo degli organi associativi, territoriali, regionali, nazionali. La direzione ha ritenuto opportuno e necessario fare il punto di questa situazione e indicare le condizioni e le linee guida per proseguire in questo nostro lavoro. Lavoro che ci ha visto come Unione impegnati sin dai primi giorni dall'inizio di questa situazione pandemica. Non abbiamo scelto di isolarci, non abbiamo scelto di scappare, non abbiamo scelto di seguire il principio, il grido del si salvi chi può. Abbiamo voluto rimanere al nostro posto e nelle nostre funzioni, sia come sede nazionale che come sedi regionali e sezioni territoriali, e voglio ringraziare tutti i dirigenti delle sedi territoriali e regionali per essersi adoperati accanto a noi e avere sostenuto questo nostro progetto di rimanere vivi, attivi, presenti, perché se ci sono momenti nei quali i nostri soci e le persone che rappresentiamo hanno bisogno di noi in modo particolare, sono proprio questi momenti. Che cosa abbiamo fatto? Tanto, secondo noi, ma io ho sempre paura a pronunciare la parola tanto, molto, bene, positivo, perché mi sorge sempre il timore che questo poi possa portare ad un allentamento, ad una sorta di autocontemplazione e autocompiacimento che noi non ci dobbiamo permettere. Abbiamo fatto tanto, secondo me, ma ovviamente si poteva fare di più e meglio, e avremo il dovere la prossima volta di fare di più e meglio. Abbiamo garantito le funzionalità della sede nazionale praticamente sempre. Non c'è mai stato un giorno, un momento nel quale la sede nazionale non abbia risposto e non sia stata presente all'altezza. Abbiamo garantito servizi e supporto per i nostri soci dal gruppo della consulenza psicologica, che ha avuto oltre 80 adesioni volontarie di psicologi e che si è messo a disposizione dei soci e anche non, al gruppo costituito con i nostri centri di consulenza tiflodidattica, che ha saputo organizzare fin dove è possibile, laddove era possibile, quelle azioni di didattica a distanza che hanno in parte permesso di colmare il deficit creato da una scuola che ha smesso di lavorare il 5 di marzo. Abbiamo organizzato un servizio telefonico quotidiano di risposta 2 ore al giorno, curato direttamente dai componenti della direzione nazionale. Gli stessi componenti della direzione, che non si sono risparmiati in queste settimane, hanno garantito un contatto costante con i presidenti territoriali, perché non si sentissero soli e perché potessero rappresentare le esigenze che raccoglievano sul territorio. Abbiamo sviluppato una azione specifica relativamente alle esigenze di base per i servizi domiciliari, la consegna della spesa, i nostri cani guida, che hanno sofferto e sofferto tanto, come noi e più di noi, l'isolamento, il confinamento, l'immobilità. Abbiamo offerto in questo senso, sia per gli aspetti didattici sia per quelli legati al cane guida, dei video, dei tutorial, degli orientamenti, delle indicazioni, e dobbiamo ringraziare i nostri dirigenti nazionali, componenti della direzione, consiglieri nazionali, che hanno saputo rendersi punto di riferimento per realizzare queste attività. Abbiamo distribuito e in parte acquistato oltre 80.000 mascherine protettive a tutte le sezioni d'Italia. Abbiamo avuto una donazione da parte della Protezione Civile di una quantità consistente, 50.000 mascherine del tipo monouso, che abbiamo poi trasferito a nostra cura e nostre spese a tutte le sedi territoriali, e abbiamo invece acquistato per nostro conto 30.000 mascherine del tipo lavabile e riutilizzabile FFT2, che hanno consentito alle nostre sedi di poter riprendere la loro attività il 4 di maggio. Ma attività che questa presidenza non ha mai cessato, come stavo dicendo. Abbiamo temporaneamente chiuso fisicamente la sede dal 23 di marzo al 10 di aprile, pur garantendo un sopralluogo 2 volte la settimana per custodire, coccolare la nostra sede con l'amore che merita. Dal 14 di aprile la sede è stata riaperta anche fisicamente, ha cominciato a rifunzionare. Personalmente mi sono fatto carico di questa presenza a partire dal 14 di aprile, con altre persone che mi sono state vicine, con alcuni dipendenti che piano piano sono cresciuti fino al 4 di maggio, quando abbiamo accolto un numero maggiore di persone a lavorare e cominciando ad adottare tutte quelle misure previste dai protocolli di sicurezza e di sanità sui luoghi di lavoro. Non ci siamo mai ritirati, abbiamo affrontato questa situazione dei mesi scorsi con la sofferenza e il dolore per quello che si sentiva, si continuava a sentire, con la paura di restare anche personalmente coinvolti, ma con il coraggio della responsabilità, quello che ti dice che se in un certo momento ti trovi in un certo posto e ci sono da fronteggiare certe situazioni, tu lo devi fare, perché questo è il tuo dovere. Perché come tutte le altre manifestazioni del mondo, l'unione non è solamente la bicchierata, il pranzo in compagnia, la pizza o anche le decisioni importanti, è anche la responsabilità di portare con sé e su di sé l'onere, oltre che l'onore, di svolgere la propria funzione dirigente, quella per la quale gli altri ti hanno affidato il mandato con fiducia. E proprio per dare voce a questa unione abbiamo cercato di lavorare intensamente anche con la comunicazione e per assicurare una presenza e una voce della nostra associazione sui mezzi di comunicazione di massa. Dalla metà di marzo alla fine di maggio non abbiamo mai cessato di bussare alle porte di tutti i mezzi di comunicazione di massa per trovare spazio, accoglienza, attenzione, perché i nostri temi fossero portati all'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, dell'autorità politica. E a questo proposito abbiamo messo in atto due campagne molto importanti, grazie anche all'aiuto di Slash Radio, che non smetterò mai di ringraziare davvero. La campagna Leggi per me, che ha visto il coinvolgimento di centinaia di persone entusiaste che si sono avvicinate all'Unione, che la stanno conoscendo e che ci hanno offerto 10 minuti, un quarto d'ora del loro tempo, dei loro occhi, della loro voce. E tra questi ci sono molti cittadini, ci sono politici, scrittori, artisti, e contiamo di avere ancora altre adesioni, perché vogliamo che dell'Unione si parli, che l'Unione si conosca. E accanto a questo, da qualche giorno abbiamo avviato e lanciato la campagna Il contatto che fa la differenza, per una raccolta di fondi con un obiettivo di 10.000 euro per coprire in parte i costi che abbiamo dovuto sostenere con le mascherine e con altri interventi che abbiamo fatto anche con le sezioni. E abbiamo un risultato soddisfacente al momento, sono stati già raccolti oltre 2.000 euro in meno di una settimana, ma devo invitare su questo tutti i nostri dirigenti territoriali ad attivarsi, a diffondere, anche a donare 10 euro, 15 euro, 5 euro, persino un centesimo può fare la differenza. Ho appreso con piacere nelle settimane scorse che nostre sezioni, nostre strutture hanno organizzato raccolte per qualche ospedale, per qualche istituzione in difficoltà, per la protezione civile, ma ricordiamoci che la prima struttura da curare, da coccolare è la nostra famiglia, l'Unione. E non ci siamo fermati a queste due campagne. Abbiamo organizzato proprio il 20 di marzo, a inizio di questo confinamento, una grande festa di primavera attraverso la radio, attraverso il canale YouTube del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, per stare insieme, cominciare a vivere quel momento di pandemia e di difficoltà tutti insieme, per non sentirci isolati, proprio forse nel periodo in cui era più difficile. E non ci siamo fermati a questo. Attraverso il canale del Ministero dell'Istruzione abbiamo dato un saggio dei risultati di alcuni nostri ragazzi attraverso la didattica a distanza, grazie al lavoro dei nostri centri di consulenza tiflodidattica. E della scuola ci siamo occupati anche altre volte, abbiamo avuto su Slash Radio anche la presenza della ministra Azzolina, e non più tardi di qualche giorno fa gli auguri dalla viva voce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, gli auguri per i ragazzi che iniziano gli esami di maturità e in particolare per tutti i ragazzi con disabilità che, come dice il Presidente Conte, più di tutti gli altri hanno sofferto questi mesi di isolamento. E abbiamo ottenuto una interlocuzione costante con il governo, con le forze politiche, con le altre istituzioni dello Stato, della protezione civile, abbiamo già detto, abbiamo stipulato anche un accordo con la Croce Rossa per portare assistenza e aiuto sui territori dove sia stato e dove fosse possibile. E nei rapporti col governo e con le forze politiche abbiamo lavorato soprattutto su alcuni temi fondamentali. Il primo, pericolosissimo, evidenziato anche dal nostro Consiglio nazionale con uno specifico ordine del giorno, quello del distanziamento. Con decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio è stato chiarito che le persone con disabilità nelle situazioni particolari possono derogare alle regole del distanziamento, e io considero questo un risultato molto positivo. Abbiamo lavorato sulla scuola e la didattica, ottenendo che a certe condizioni e con una decisione responsabilmente collettiva i ragazzi, gli alunni con disabilità, soprattutto quelli con le disabilità più gravi, le disabilità plurime, potessero anche essere fermati in modo da ripetere e ripercorrere l'anno scolastico, lo stesso anno scolastico di quest'anno, perché quest'anno l'anno scolastico è durato la metà di quello che doveva durare. Abbiamo lavorato con la 104 insieme alle altre associazioni, assicurando alle persone con disabilità e alle famiglie dove vivono persone con disabilità i 12 giorni supplementari cumulativi, sia per i mesi di aprile e maggio, sia per i mesi di giugno e luglio. Abbiamo lavorato con il Ministero dei Trasporti per avere linee guida che permettessero di tutelare la possibilità di mobilità delle persone con disabilità, pensando anche alle persone non vedenti ovviamente. E su questo tema abbiamo fornito laddove possibile supporto anche alle nostre strutture territoriali e regionali, raccomandando loro di lavorare molto con le istituzioni locali e regionali per avere quelle stesse garanzie di attenzione, di rispetto, di tutela del diritto delle persone che sono più in difficoltà, perché si possano muovere, perché possano andare a lavorare, perché possono vivere la loro vita normale, nonostante queste difficoltà. Un'interlocuzione speciale abbiamo avuto anche con il servizio civile. La maggior parte dei progetti sono stati recuperati, ripresi e riattivati. Partiranno tutti i progetti nuovi il 24 di giugno prossimo. Volevamo fare anche un pochino prima, ma non abbiamo avuto tutta la fortuna di cui avevamo bisogno per questo. Siamo partiti da una condizione nella quale dalla sera alla mattina il servizio civile, il dipartimento ha detto ai 900 circa ragazze e ragazzi che operano nelle nostre strutture: andate tutti a casa perché state correndo dei rischi e voi i rischi non li potete correre. Piano piano abbiamo spiegato che per noi era importante avere quei servizi, che le ragazze e i ragazzi molte volte avevano dichiarato e offerto la loro disponibilità, e quindi abbiamo convinto il servizio civile, il dipartimento, le autorità, attraverso la giusta interlocuzione, a riprendere un atteggiamento più fattivo, più operativo, quell'atteggiamento che noi non abbiamo mai abbandonato, e cioè quell'atteggiamento di esserci e di non scappare. Con l'incoraggiamento e con la fornitura di alcuni dei presidi necessari, abbiamo consentito che dal 4 al 18 maggio praticamente tutte le nostre sedi territoriali hanno ripreso a lavorare con la giusta prudenza, con il rispetto delle norme sanitarie prescritte e previste, ma con la convinzione di doverci essere, di dover essere come la nostra sede nazionale, funzionanti, aperti, presenti. Abbiamo raccolto in un documento condiviso con le altre associazioni della FAND le nostre proposte per il governo, per il Presidente del Consiglio, anche se da parte della FAND abbiamo dovuto registrare una latitanza forte in questo periodo. Negli ultimi 3 mesi solo una riunione a distanza del comitato esecutivo della FAND, e solo perché personalmente mi sono preoccupato di sollecitarla. Abbiamo ora presentato emendamenti al decreto rilancio perché risorse e attenzione arrivino anche al mondo della disabilità. Penso solo all'osservatorio sui flussi occupazionali che sarà istituito presso il Ministero del Lavoro, al quale chiediamo di riservare una specifica attenzione, una specifica sezione per le problematiche occupazionali delle persone con disabilità. Abbiamo fatto questo e altro in questi mesi. Ora siamo chiamati a fare il nostro dovere relativamente agli obblighi, alle incombenze statutarie che abbiamo nei confronti della nostra Unione e nei confronti delle nostre sezioni e regioni. Noi abbiamo un arco temporale importante, quello che va da ora alla fine di settembre, che è un arco temporale nel quale, con l'aiuto della fortuna e della provvidenza, probabilmente il coronavirus non ci perseguiterà, non ci assillerà più di tanto. Tutte le attività stanno riaprendo, dal 3 di giugno sarà reso possibile anche la circolazione tra le regioni, dal 15 di giugno saranno riaperti cinema e teatri anche al chiuso, e quindi questo vuol dire che stiamo procedendo, sia pure con la giusta e dovuta cautela, verso un ripristino di normalità, che potrebbe essere, attenzione, potrebbe essere deturpato, potrebbe essere sciupato da un rigurgito, un ritorno della pandemia nei mesi autunnali e invernali, ma che per ora ci dice che dobbiamo cogliere questo momento e questa finestra, questa opportunità per adempiere agli obblighi che abbiamo davanti a noi stessi, davanti ai soci, davanti alla società più in generale, in definitiva, come associazione, come unione. Abbiamo resistito a tante pressioni e tante sirene negative, che sembravano anche ragionevoli e fondate, e che ci dicevano già 2 mesi fa, 3 mesi fa, rinviamo assemblee, sospendiamo congressi, annulliamo rinnovi degli organi, tutte queste cose ci dicevano. E come abbiamo fatto a resistere? Semplicemente seguendo la strada del buon senso, cioè quella di camminare un giorno dopo l'altro, di mettere un piede davanti all'altro e compiere un passo alla volta, e di seguire gli andamenti generali per conformarsi a questi andamenti, così come il Consiglio nazionale nostro, nella sua seduta del 24 aprile scorso, ha ribadito e confermato, affidando alla direzione nazionale e al presidente nazionale l'onere di gestire questa fase nel modo più tempestivo e più immediato possibile. Anche qui non siamo scappati, non possiamo scappare, non dobbiamo scappare, non dobbiamo rinviare, non dobbiamo rimandare a domani ciò che possiamo fare oggi, soprattutto quando questo fare corrisponde al nostro dovere. E allora, prendendo esempio anche da tante sezioni, abbiamo oggi esaminato tutte le condizioni per lo svolgimento delle assemblee territoriali, per il rinnovo degli organi territoriali e degli organi regionali. E lì ci fermiamo. L'orizzonte, il panorama del congresso lo dobbiamo al momento fermare lì, poi vedremo nei passi successivi, sempre uno alla volta, quando, quanto, come, in quale modalità, in quali tempi potrà essere celebrato anche il congresso nazionale, al più presto possibile, ma con il coraggio della responsabilità e la prudenza delle condizioni di tutela della salute e della sanità pubblica e personale. E abbiamo, sulla base dei poteri conferiti dal Consiglio nazionale e anche sulla base dei poteri statutari e regolamentari normali, derogato ad alcune regole regolamentari, appunto, non statutarie, perché lo statuto lo modifica il congresso, non altri, e abbiamo programmato l'organizzazione delle assemblee, prendendo spunto, come dicevo, già da alcuni esempi virtuosi. La sezione di Bologna, che ha già fissato la data della propria assemblea, sezione di Bologna, non stiamo parlando di una regione poco toccata, ma di una regione molto influenzata dalle settimane, dai mesi precedenti. Abbiamo le sezioni della Basilicata, quelle dell'Abruzzo, quelle delle Marche, tante sezioni che hanno già fissato la loro data. Noi, come dicevo, dobbiamo cogliere il periodo che va dal 1 giugno al 30 di settembre per procedere al rinnovo degli organi territoriali e regionali, e per farlo bene, anzi, mi permetto di dire, per farlo meglio di come forse l'abbiamo fatto negli anni scorsi, nelle volte scorse. Abbiamo fissato il termine per lo svolgimento delle assemblee sezionali al 6 di settembre del 2020. Da qui al 6 di settembre del 2020 chiediamo a tutti i presidenti e a tutte le sezioni di compiere lo sforzo necessario per organizzare e svolgere l'assemblea sezionale con il rinnovo degli organi del consiglio sezionale e poi con l'elezione dei delegati al consiglio regionale e dei delegati al congresso. Abbiamo fissato altresì il termine per l'insediamento dei consigli sezionali al 14 settembre 2020. Abbiamo fissato il termine per l'insediamento dei consigli regionali al 28 di settembre del 2020. Questi tre termini, 6 settembre per le assemblee, 14 settembre per i consigli sezionali, 28 settembre per i consigli regionali, devono essere rispettati dalle nostre sezioni. E perché le nostre sezioni li possono rispettare, noi metteremo in atto una serie di misure importanti di supporto e di sostegno. La prima, sempre in termini di deroga, abbiamo stabilito il termine per la convocazione, quindi l'invio della convocazione delle assemblee sezionali a 15 giorni precedenti la data dell'assemblea. Quindi le assemblee si devono convocare non 20 giorni prima, ma 15. Poi se si convocano 20 giorni prima va benissimo, per carità, ma si devono convocare almeno 15 giorni prima della data prevista. E per quanto riguarda la presentazione delle liste alle elezioni dei consigli sezionali, il termine ultimo è stato fissato in 7 giorni prima dell'assemblea anziché i tradizionali 10 previsti oggi dal regolamento. Quindi accorciamo di 5 giorni la data per l'invio della convocazione e accorciamo di 3 giorni la data per la presentazione di liste e candidature. Per quanto poi invece alla partecipazione, che è un nostro assillo, ed è un assillo non di ora, è un assillo di sempre, e un giorno, non per divertimento ma per statistica, io mostrerò i numeri dei partecipanti alle assemblee pre-congressuali e di elezione degli organi del 2015. Noi non possiamo continuare con questi numeri. Sono numeri che non sono degni di una associazione che si vuole rinnovare. Il rinnovamento non passa, amici, ragazzi, attraverso le chiacchiere. Quello che viene chiamato spesso il dibattito, e dietro al quale io non sempre, per carità, ma dietro al quale tante volte ci vedo la chiacchiera dei soliti 10, o meglio dei soliti noti. il rinnovamento, sapete attraverso che cosa passa? Attraverso la possibilità di dare a tutti facoltà di scegliere i propri dirigenti. Oggi i nostri dirigenti sono scelti da una percentuale associativa assembleare che spesso è al di sotto del 10% e che qualche volta va anche al di sotto del 5%. Noi abbiamo previsto con una modifica regolamentare del comma, vabbè, adesso non me lo ricordo, ma poi lo indicheremo nel comunicato, abbiamo previsto la possibilità di partecipazione all'assemblea anche da remoto e di partecipazione alla votazione anche da remoto o nella giornata successiva all'assemblea presso la propria sezione. E spendiamo le due parole su questo. Chiarito che l'assemblea è un'assemblea in presenza alla quale tutti i soci hanno facoltà e diritto di intervenire in presenza e con l'esercizio del proprio voto in presenza con la scheda nel sistema Braille o nel sistema cosiddetto in nero. A questa condizione dell'assemblea in presenza, attraverso una semplicissima modifica regolamentare di quattro parole, noi abbiamo aggiunto la possibilità di una partecipazione a distanza e la possibilità di una votazione segreta, come tutti quelli che la fanno in presenza, anche a distanza. Tutte le nostre sezioni verranno dotate di una piattaforma di collegamento a distanza, è una delle più evolute oggi, la piattaforma Zoom, che permette di collegarsi, di intervenire, di alzare la mano, di parlare a distanza, sia attraverso un dispositivo digitale come smartphone o computer, sia attraverso il semplice telefono. Analogamente, ci sarà la possibilità di votare a distanza e in modo anonimo e segreto attraverso l'uso di un dispositivo digitale come un computer o uno smartphone, e per le persone che potrebbero avere difficoltà, a norma del regolamento attuale, come è noto, è prevista la possibilità di essere assistiti durante il voto da un assistente che ti aiuta, così come tradizionalmente e come oggi si può ancora fare, andando in cabina con un assistente. Anziché andare in cabina, l'assistente potrebbe essere un familiare o potrebbe essere un volontario del servizio civile, se le sezioni lo vorranno organizzare, purché ne assista non più di due, ovviamente, perché questo dice il nostro regolamento, direttamente a casa dei nostri associati. Ma in più abbiamo previsto che nella giornata successiva allo svolgimento dell'assemblea il seggio permanga ancora aperto presso la sezione, dove ci si potrà recare in modo scaglionato e in assoluta sicurezza, eventualmente per esercitare il proprio diritto di voto. Una persona ha ascoltato l'assemblea a distanza, ma non è riuscita a votare, viene a votare il giorno dopo. Una persona non è riuscita né ad ascoltare l'assemblea né tantomeno a votare quel giorno, viene a votare il giorno dopo presso la sezione. Saranno adottate tutte le misure di sicurezza perché non ci siano rischi per le schede, per i voti già espressi, a termini di regolamenti e di leggi, e lo spoglio verrà fatto il giorno successivo, mettendo insieme le schede votate elettronicamente a distanza e quelle votate in presenza. La Presidenza nazionale, con una equipe di tecnici e ingegneri informatici, assisterà tutte le sezioni nello svolgimento delle operazioni assembleari a distanza. Le assisterà perché ogni sezione non si senta abbandonata nello svolgimento di queste operazioni. Non solo, ma il Presidente nazionale si rende disponibile per seguire tutte le operazioni di preparazione delle assemblee, coadiuvato ovviamente dai componenti della direzione nazionale e coadiuvato da tutte quelle risorse interne ed esterne di personale, di esperti, eccetera, che dovranno assisterci per il compimento di questa grande operazione. Grande operazione che io spero e confido possa aumentare in maniera determinante e importante il numero dei partecipanti alle elezioni, cioè dei soci che finalmente decidono chi devono essere i loro dirigenti. Poi un giorno, sulla base di questa esperienza, magari realizzeremo anche il sogno che io mi sto portando dentro da un po' di tempo, cioè quello di eleggere il Consiglio nazionale e il Presidente nazionale direttamente da parte di tutti i soci e non solo di delegati. Io penso che ci riusciremo e penso che faremo rinnovamento su questo. Penso che quello che abbiamo detto nel 2015, ribadito nel 2016 e sempre, sarà il mantra, sarà la linea guida, sarà il faro che ci guiderà in questa attività di Presidenza nazionale. Se qualcuno pensa di essere stato tradito da quanto il Congresso aveva stabilito nel 2015 in termini di rinnovamento, deve confrontarsi, e chiedo che si confronti, con questi termini del nostro rinnovamento: aprire la partecipazione vera, non quella chiacchierata dove alla fine siamo sempre i soliti noti, ma quella vera di tante persone che non si sono mai espresse, che non hanno mai scelto i loro dirigenti, che non si sono mai pronunciate e che potrebbero riservarci sorprese inaspettate. Io chiedo che ci si misuri con questo, pensando al rinnovamento della nostra associazione, non con le parole spesso vuote, prive di esperienza, non con i concetti spesso ciechi come noi, privi di contenuto, ma con i fatti che noi stiamo cercando di mettere in moto, cogliendo l'occasione da questa situazione straordinaria e particolare, ma con l'augurio e l'auspicio che da questa situazione riusciamo a uscire tutti insieme in un modo migliore, in un modo più forte, più partecipato, più ampio, più democratico, anche se questa parola spesso la dimentichiamo perché ci sembra un po' consumata. Nei prossimi giorni metteremo a punto questo organismo, questo gruppo tecnico di supporto di ingegneri ed esperti informatici e assisteremo tutte le sezioni nella installazione delle piattaforme e nella realizzazione di questa grande operazione, non di come possiamo dire, di emergenza, ma partendo da quella emergenza, questa grande operazione di democrazia, di partecipazione, che è quella che ci porterà al Congresso nazionale, quando noi teniamo ferme le date già indicate al momento, ma non possiamo escludere onestamente che in autunno ci possa essere una recrudescenza del virus e della pandemia. Non lo possiamo escludere. E in quel caso dovremo fare altro, dovremo spostare, dovremo posticipare, dovremo prenderci 3 mesi, 6 mesi in più di dirigenza nazionale, dovrete sopportarci qualche mese in più, ma sarà gioco forza. Se invece avremo la fortuna, la sorte, e se la provvidenza ci darà una mano, che nulla succederà, noi entro la fine di ottobre potremmo anche tentare di concludere da un lato il quinquennio degli organi, di aprire dall'altro lato il nuovo quinquennio con gli organi rinnovati, ma soprattutto di aprire un centenario nuovo, il centenario della democrazia, della partecipazione, della possibilità per ciascuno di dire: io ho una testa, un voto e conto. Questo è quello a cui dobbiamo arrivare. Aiuteremo le sezioni più in difficoltà anche da un punto di vista finanziario, perché abbiamo previsto che i locali che devono essere individuati per lo svolgimento dell'assemblea, possibilmente cinema, teatri, abbiano delle capienze che siano almeno triple rispetto a quello che ci aspettiamo come partecipazione assembleare in presenza. Se ci aspettiamo 50 soci, dobbiamo avere un locale che ne possa ospitare 150. Raccomandiamo a tutti di evitare il pranzo sociale. È triste non farlo, ma è un momento pericoloso fare il pranzo sociale. Però ovviamente ciascuno dei presidenti sezionali, a suo giudizio e sotto la propria responsabilità, se ritiene vi siano le condizioni per poter svolgere il pranzo sociale, lo potrà fare. A tutti invece, soprattutto a tutte le persone in presenza, come piccolo segno di gratitudine, di ringraziamento per questa loro presenza, daremo il cofanetto del centenario, il cofanetto delle caramelle del Gusta e Vinci, che volevamo portare anche in giro nelle tappe evocative del nostro centenario, nella Notte Viola, in tutte quelle iniziative che forse, probabilmente anzi, non si potranno svolgere, ma che noi abbiamo il dovere di conservare nel cuore, perché l'Unione e il suo centenario si celebrano e si conservano anche nel cuore di tutti noi. Aiuteremo tutte le sezioni, stiamo partendo oggi e lo voglio ripetere ancora una volta, col coraggio della responsabilità e la prudenza della razionalità, stiamo partendo per compiere una grande operazione, che è quella di rispettare noi stessi, rispettare i nostri statuti, i nostri organi, i nostri soci, il mondo che ci circonda. Chiederemo a tutte le sezioni di entrare in contatto con persone della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana o di altre situazioni, strutture analoghe a livello territoriale, perché abbiamo bisogno durante l'assemblea di qualcuno che abbia cognizioni in materia sanitaria, che ci aiuti a dislocare le persone al proprio posto, che ci aiuti a scaglionare gli arrivi e le presenze, a sanificare i microfoni dopo che ogni persona ha parlato, a sanificare i posti, le cabine elettorali, i blocchi elettorali dopo che ogni persona ha espresso il suo voto. Avremo tanto, tanto da fare, prima, durante, dopo l'assemblea, ma soprattutto prima e durante e dopo, fino allo spoglio dei risultati. A questo riguardo, se vi sono sottosezioni o se vi sono grandi gruppi di grosse concentrazioni di soci in località precise, onde evitare che queste persone si debbano trasferire con un pullman o un mezzo pubblico, con tanti mezzi privati, nella sede principale dell'assemblea. Abbiamo previsto anche la possibilità di organizzare sedi dislocate dell'assemblea, che si collegano poi da remoto con l'assemblea principale e nelle quali si possano svolgere ovviamente tutte le modalità della partecipazione, la presenza, l'alzata di mano, tutto il resto, nominando dei vicepresidenti di ognuna di queste sedi, ma non sarà mai più di una, suppongo, per ogni sezione territoriale, e esprimendo anche il voto, poi quelle schede verranno portate con tutte le misure di sicurezza necessarie nella sede principale e verranno fatte confluire in modo che si possa poi svolgere uno spoglio ordinato e complessivo. E poi tante altre cose che io stesso e i componenti della direzione nazionale vi spiegheremo a partire da oggi con un contatto diretto con tutti i presidenti per organizzare la più grande operazione di democrazia e di capacità della nostra Unione, lo svolgimento delle assemblee del centenario nell'anno del centenario, ripartendo da questo centenario per quello nuovo, con una Unione più forte, più grande, più viva, più partecipata, dove non il presidente nazionale, non il presidente regionale, non quello sezionale, non il dirigente, ma il singolo socio possa dire finalmente: io ho votato, io conto, io ci sono, io faccio parte della grande famiglia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Grazie, conto sull'aiuto e sull'impegno, sulla forza, sul coraggio, sulle capacità di tutti i nostri dirigenti e di tutte le nostre dirigenti, che sono tanti, che sanno trovare nei momenti difficili il loro orgoglio e che sanno davvero onorare questa grande associazione che vive, opera e lavora da 100 anni con la loro presenza, con il loro lavoro, con quello che a tutti noi è richiesto, il senso della responsabilità dell'essere dirigente. Grazie a tutte e a tutti, ci sentiremo presto, prestissimo. Un grande abbraccio.
Grazie Presidente.
Grazie a voi ragazzi, grazie di tutto, della vostra presenza, del vostro supporto e grazie a questa radio che è diventata un grande strumento non solo di comunicazione generale ma anche proprio di contatto associativo, che ci sta dando veramente tanto e che ci darà ancora di più, che rafforzeremo, potenzieremo sia quest'anno che dopo il congresso. Metteremo in atto anche quello che scherzosamente si era detto una volta, si era parlato di una possibilità televisiva, non il solo canale Facebook ma qualcosa. Però Renzo e Chiara dovranno farsi belli, ovviamente.
Questa è un'impresa.
No, non credo proprio. Sarà molto di più un'impresa per me, ma quello è un'altra storia. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio molto e ringrazio quelli che ci hanno ascoltato, quelli che ci ascolteranno nelle prossime repliche di questo messaggio. Forse è stato un po' più lungo di quanto avrei voluto, ma forse era necessario, perché ci stiamo accingendo ad affrontare un quadrimestre davvero di grandissimo rilievo, di grandissimo orgoglio per la nostra associazione. Bene,
buona giornata.
buona festa della Repubblica e buona unione a tutti.
A presto,
buona giornata,
buona
grazie Presidente.
Al Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps, Mario Barbuto. Andiamo al ricordo quindi delle repliche, ore 15 di lunedì 1 giugno, ore 18 di lunedì 1 giugno, il 2 giugno invece.
Le ore... No, non sapevo se volevi proseguire, tu hai ripartito così bene. Alle ore 13 e poi alle ore 20
del 2 di giugno. Non perdete se l'avete ascoltato, e se l'avete ascoltato avete perso dei passaggi, riascoltatelo, anche se l'avete sentito bene, riascoltate e prendete appunti. Sempre qui su Slash Radio Web.
Buon proseguimento.
Grazie a tutti. Ciao.
Grazie, ciao.
State ascoltando Slash Radio Web.